La consulenza.
Da Antonio Bolzani un cordiale buon pomeriggio e benvenuti alla consulenza, l'ultima di questo mese di settembre, l'ultima anche di carattere giuridico e legale. Sono state 5 consulenze intense dedicate al diritto del lavoro e prima ancora al diritto di locazione. Oggi invece parliamo di eredità e di successioni. Poi da lunedì prossimo ci sarà un mese dedicato invece a consulenze per la terza e per la quarta età. Il lunedì lo teniamo aperto come giorno, andiamo avanti a cambiare temi di mese in mese. In questo mese di settembre, come detto, abbiamo cominciato con argomenti e temi di carattere giuridico. Tra l'altro tutte le consulenze le potete anche riascoltare sul nostro sito se ve ne siete persi e quindi avete la possibilità di risentire, di riascoltare quanto abbiamo detto, quanto vi spieghiamo e soprattutto anche di così valorizzare anche magari se non in diretta anche dopo quanto emerge da questo momento che è sempre dedicato al pubblico, che è sempre aperto al pubblico, che può fare le domande allo 0848 03 07 07, ma che è sempre anche però un momento di approfondimento su argomenti specifici. Oggi, lo dicevo, il diritto successorio, si parla quindi di eredità, di testamenti e di eredi. Il diritto successorio determina chi accede all'eredità e come questa è ripartita tra gli eredi e quindi sicuramente è un tema di grande attualità, è un tema di grande anche, diciamo così, impatto, perché prima o poi tutti siamo toccati con questo argomento. E allora vediamo che cosa si può fare, che cosa bisogna fare, che cosa si dovrebbe fare e soprattutto cerchiamo di dare qualche importante informazione con la nostra ospite che è l'avvocato Tania Uboldi Ermani. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, il testamento ci porta a parlare di successione. Come viene regolata la successione di una persona?
Allora, di principio la successione di una persona viene regolata dalla legge, in particolare dal codice civile svizzero. Questa legge prevede delle regole minime che vengono applicate nel caso in cui una persona non disponga altrimenti per testamento. Va detto che adesso parlo di codice civile svizzero per le persone per le quali il codice civile svizzero è effettivamente applicabile.
Ecco, perché se una persona ad esempio è italiana, vive qui da noi nella Svizzera italiana,
allora,
italiano di altra nazionalità, non svizzera.
Esatto, allora praticamente è così, forse non molti lo sanno o non se ne rendono conto che la propria successione viene regolata dal diritto che è il diritto della propria nazionalità. Questo significa che il cittadino svizzero trova applicazione il diritto svizzero, mentre per i cittadini stranieri che non sono altri, anche svizzeri, ovvero che non hanno la doppia nazionalità, trova applicazione il proprio diritto nazionale. Quindi il cittadino italiano residente in Svizzera anche da anni, anche col permesso di domicilio C, la successione sottostà al diritto italiano.
Per la doppia cittadinanza invece è applicabile il diritto svizzero.
Esatto, esatto.
Se la persona è svizzera e di un'altra nazionalità. Lei prima, nel nostro momento dedicato al lancio della consulenza, diceva informatevi. Questo è un po' l'appello, questo è il suggerimento che lancia il nostro pubblico. Informatevi, sappiate insomma quello che dovete o dovreste fare in tema di successioni.
Esatto.
Ecco, informarsi su che cosa però e a chi bisogna chiedere?
Beh, di solito ci si informa presso un legale o una persona che conosce bene questo tema e praticamente ci si deve informare anzitutto per capire come verrebbe regolamentata la successione se non si fa nulla, ovvero com'è la successione legale.
Ecco, la successione legale, ci sono gli eredi legali, mentre questa è la successione secondo la legge, mentre c'è quella secondo le disposizioni di ultima volontà e qui subentra il testamento, subentra un patto successorio, il patto successorio e anche gli eredi istituiti subentrano.
Esatto.
Sono tre, se vogliamo, le componenti che subentrano in caso di disposizioni di ultima volontà.
Esatto, praticamente con le disposizioni di ultima volontà si possono modificare le disposizioni che riguardano gli eredi, si possono anche inserire degli eredi che non sarebbero eredi legali nella successione, si possono modificare le quote di spettanza di ciascun erede, legale o istituito che sia, anche si possono prevedere delle norme di attribuzione di singoli beni, e questo potrebbe essere anche molto importante saperlo.
Una domanda che probabilmente è abbastanza scontata come risposta, che prevede una risposta scontata, però magari può incuriosire i nostri ascoltatori. È il caso sempre di fare un testamento? Quando bisogna farlo? A che età bisogna pensare al testamento? C'è un'età in cui uno deve cominciare a fare una sorta di bilancio di quello che ha e di quello che poi lascia o lascerà?
Ma dire il vero, non c'è un'età per fare il testamento. Bene o male, per fare dei bilanci si è sempre in tempo. E praticamente io consiglio comunque di fare la valutazione del testamento ogni qualvolta ci troviamo in delle situazioni familiari che non sono quelle classiche, tradizionali, classiche, diciamo, con marito, moglie e figli, nel senso ci sono le famiglie patchwork, ci sono famiglie senza figli, ci sono diverse situazioni. Le coppie registrate, sì, dal 2007 sono parificate alle coppie coniugate, e quindi bisogna farsi alcune riflessioni su cosa succede e se queste soluzioni che sono proposte dal codice civile sono soddisfacenti o corrispondono a quello che noi vorremmo veramente.
Soprattutto magari anche in caso di separazione, divorzio, poi di un nuovo matrimonio con nuovi figli da un'altra moglie o da un altro marito.
Esatto, perché lì si possono inserire delle dinamiche molto particolari che possono sfociare in litigi e problemi e anche cause giudiziarie che possono durare parecchi anni.
Allora, ancora qualche domanda di carattere generale, di introduzione, di quadro se vogliamo introduttivo, e poi lo spazio al pubblico che ci può chiamare già da adesso, lo 0848 03 0707. Mi raccomando, poi siate brevi, preparatevi bene le domande perché cerchiamo di dare risposta anche ai problemi magari particolari, singoli, però ecco, a patto che siano chiari, così almeno anche noi sappiamo come muoverci e cosa rispondere al nostro pubblico. Allora, chi sono gli eredi legali secondo il diritto svizzero?
Allora, gli eredi legali sono quelli che sono stabiliti dalla legge, nel caso concreto il codice civile svizzero, e secondo il codice civile svizzero gli eredi più prossimi sono i discendenti, quindi i figli e gli abbiatici, ovvero i figli dei figli. I figli succedono in parti uguali e quindi praticamente quando ci troviamo in una successione con dei figli, si tratta semplicemente di dividere per il numero di figli quanto c'è.
La metà.
Quello quando c'è anche un coniuge.
Se c'è un coniuge,
metà. Se c'è un coniuge, allora va in concorrenza con i figli e quindi la metà viene ereditata dal coniuge e l'altra metà viene suddivisa dai figli, tra i figli.
Coniuge o partner registrato, eh?
Sì,
questo
coniuge
o partner
registrato.
Lo sottolineiamo. Quindi sì. I discendenti sono i figli o gli abbiatici.
Sì. Perché se il figlio è premorto, sì, i figli dei figli, ovvero gli abbiatici, subentrano nella posizione del figlio premorto.
I genitori quando subentrano o i loro discendenti, fratelli e nipoti?
Allora, i genitori non sono eredi quando ci sono dei discendenti. Se invece non ci sono discendenti, possono essere eredi loro oppure entrare in concorrenza con il coniuge e il partner registrato.
E i nonni o i loro discendenti?
I nonni quando praticamente la
stirpe. Ad esempio i cugini.
Per esempio, ad esempio i cugini. Allora praticamente quando una persona defunge, se non v'è nessun coniuge o se non vi è un discendente, si sale alla generazione dei genitori, alla stirpe dei genitori, si chiama stirpe, e si verifica se vi sono discendenti di quella stirpe, quindi se vi sono fratelli, nipoti o quant'altro. Se non ve ne sono, si sale ancora di un gradino e si sale sulla stirpe degli avi, che sono i genitori, i nonni, e praticamente si scende e si guarda se ci sono degli zii, dei cugini o quant'altro.
Stiamo parlando di eredità, stiamo parlando di diritto successorio. E allora un'altra domanda è: chi sono gli eredi istituiti?
Gli eredi istituiti sono quelli che vengono nominati nel testamento o in un patto successorio.
E il patto successorio in che cosa si differenzia dal testamento?
Allora, il testamento è un atto unilaterale dove la persona, il testatore, definisce lui le regole di quelle che sono la sua successione. Il patto successorio è un contratto che viene stipulato con un'altra persona e si stabiliscono assieme le regole di una o di entrambe le successioni.
Chi è il legatario invece?
Il legatario è una persona che riceve per testamento determinati beni pur non entrando nella posizione di erede vero e proprio. Spesso lo si fa quando si lasciano determinati beni ben precisi a delle persone.
Quando subentra lo Stato invece in un'eredità?
Lo Stato subentra quando praticamente tutti quegli eredi di cui abbiamo parlato prima, gli eredi legali, sono esauriti, se si può dire, se non si è riusciti a trovare nessun erede né discendenti né coniugi né della stirpe dei genitori né della stirpe degli avi, ovvero dei nonni.
Tania Boldi, un testamento, il testamento quando lo scrivo, di solito a mano?
Sì.
Va depositato da un notaio, va lasciato in un cassetto di una camera di casa mia?
Allora, il testamento che scrivo a mano...
Va lasciato un amico?
Allora, il testamento che scrivo a mano, che viene anche chiamato manoscritto o olografo, il termine giusto è olografo, di regola a cosa serve? Serve a regolare la successione. Quindi, cosa è importante? È importante che venga trovato al momento in cui se ne ha bisogno. E quindi io consiglio quasi sempre o lo si affida a una persona di fiducia o lo si affida a un notaio che lo conserva presso il proprio studio e praticamente dà conoscenza di questo testamento alla pretura al momento in cui la persona defunge.
E quindi poi viene reso pubblico.
Sì, viene pubblicato.
Se un testamento si trova dopo che una successione ha già avuto luogo tra i vari eredi?
E ci possono essere dei problemi in questo senso, dipende lì, bisogna proprio guardare nel caso concreto,
caso
perché
caso.
Bisogna vedere anche cosa è già stato fatto, che stadio si trova la successione e cosa è già avvenuto.
Allora, prima di continuare con la scaletta di domande che ci siamo così fissati di portare avanti oggi, di proporre oggi al nostro pubblico, ricordo stiamo parlando di eredità, di diritto successorio, lo spazio ai nostri ascoltatori allo 0848 030707, prendo tutte le telefonate e poi cerchiamo di dare risposta ad ogni nostro ascoltatore. Ettore, buongiorno.
Buongiorno a lei. Una domanda, abito in Svizzera da 2 anni e qualcosa, ho acquisito una casa, non ho la cittadinanza svizzera, però ho lo stesso il passaporto, cioè la doppia cittadinanza sarebbe da parte di mio padre quella greca e da parte di mia madre quella italiana. Quale diritto vale?
Allora, di sicuro non vale il diritto svizzero, bisognerà poi vedere, andando a esaminare le norme specifiche, quali delle due altre nazionalità che sono in concorrenza entrano in linea di conto.
Non è svizzero, l'ascoltatore.
Però il diritto svizzero
non vale, grazie.
Bisognerebbe
Ettore.
Poi analizzarlo a
parte.
Quindi niente diritto svizzero in caso di persona non svizzera.
Esatto, ammesso che non si faccia una cosiddetta professio iuris, ovvero si stabilisca nel testamento che sia applicabile il diritto svizzero.
Però deve essere stabilito.
Deve essere scritto, stabilito in un testamento.
Mario, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, io volevo fare una domanda in funzione di una ricusazione da parte di un figlio di un genitore rispetto agli altri fratelli, no? Per diversi anni, per molti anni. Che possibilità ha il padre o la madre di diseredare questo figlio a favore degli altri fratelli, dato che questo figlio lo ricusa apertamente?
Sì, questo è interessante. È una domanda che ci eravamo anche preparati.
Esatto.
Allora, spieghiamo la ricusazione, cos'è?
Allora, quando il radioascoltatore parla di ricusazione, immagino che parli di diseredazione,
ecco.
Si intende
esattamente,
questo.
Esattamente, perché il figlio non riconosce, diciamo, più il padre o la madre.
Allora, praticamente cosa succede? Allora, anzitutto dobbiamo vedere se è applicabile il diritto svizzero o meno. Se è applicabile il diritto svizzero, ci sono delle norme all'interno del codice civile che prevedono la possibilità di diseredare un erede. Però sono delle condizioni molto restrittive, nel senso che praticamente questa persona deve aver commesso o dei reati contro la persona disponente o delle persone a lui vicine, oppure nei casi in cui contravviene gravemente gli obblighi di famiglia. Ci sono degli esempi anche nella giurisprudenza quando si parla di reati patrimoniali, per esempio ai danni delle persone, e bisogna sempre valutare poi nel caso concreto se questo disinteresse, diciamo, del figlio nei confronti dei genitori e degli altri fratelli giunge a questa soglia che permette la diseredazione, per cui bisogna veramente considerare tutte le situazioni concrete che
deve
si sono verificate.
Deve essere indicata la causa,
Sì, deve essere indicata.
Scritta,
deve essere in un testamento, sì, deve essere,
ecco,
messo per scritto.
Domanda, la porzione legittima che andrebbe al figlio che invece si diseredita e devoluta ai suoi discendenti.
Sì, è come se lui fosse premorto, diciamo, viene trattata come se lui fosse premorto.
Quindi passa di una generazione.
Sì, passa di una generazione.
Ecco. Tra l'altro la diseredazione è anche possibile se vi sono degli attestati di carenza veni.
Sì, però non può essere completa, è solo per la metà della legittima, se ci sono delle situazioni finanziarie molto complicate.
Prima bisogna coprire i debiti.
Sì.
Per metà.
Esatto.
E per metà invece la parte può rimanere all'erede.
Sì.
Francesca, buongiorno. Francesca?
Sì, mi sente?
La sentiamo benissimo. Salve. Dica la sua domanda.
Sì, io la situazione è questa. Noi siamo una famiglia ricomposta, entrambi in seconde nozze, entrambi con figli. Adesso io possiedo un immobile che ho acquisito io, per cui è nome mio. Nel caso in cui io morissi prima di mio marito, lui in teoria senza nessun testamento avrebbe diritto al 50% della quota della casa, immagino, le mie figlie l'altro 50%. Adesso
è giusto quanto ha detto l'ascoltatrice? Sì,
sì, esatto.
Fino a qui è perfetto.
La mia domanda è che possibilità ci sono, ovviamente i coniugi sono d'accordo, per fare in modo che il bene succeda e arrivi in quota maggiore possibile alle mie figlie?
Ma c'è la possibilità, allora, da un lato per testamento lei potrebbe stabilire che, come atto unilaterale, potrebbe stabilire che il marito riceva solo quella che è la quota legittima.
In questo caso, scusi se la interrompo, è un quarto o un terzo?
Allora, praticamente lui riceverebbe un mezzo e sarebbe un mezzo di un mezzo, quindi
un quarto.
Quindi lei lo può stabilire unilateralmente e lasciare tutta l'altra parte ai figli in parti uguali o a dipendenza di come vuole organizzarlo.
Se no, avvocato, però se lei non fa il testamento, metà va al marito.
Sì, sì, sì.
E l'altra metà, diciamo un quarto e due figlie.
Esatto, questo è uno dei casi dove veramente bisogna farsi due ragionamenti se non bisogna inserire delle disposizioni di natura testamentaria.
Ecco, la porzione legittima è un quarto.
Del coniuge, sì.
Sì, del coniuge.
Sì, del coniuge, sì. E praticamente perché la metà della metà.
Perché la metà della metà, quindi nel caso della signora, alle figlie vanno i tre quarti.
I tre quarti, esatto. Altrimenti c'è anche la possibilità comunque di sottoscrivere con il marito un patto successorio dove praticamente lui rinuncia alla sua parte, però lì bisogna essere in due per farlo.
Ah, per cui noi basterebbe stipulare un patto successorio, magari ovviamente siccome abbiamo maturato un certo numero di anni di matrimonio, lui ha contribuito comunque al mantenimento della casa, in cui si stabilisce una sorta di liquidazione.
Allora, va anche detto che prima della divisione ereditaria si procede di regola a quella che è la divisione del regime matrimoniale, quindi prima si scioglie il regime matrimoniale, quindi si considerano eventuali apporti nell'immobile e poi ciò che rimane, la quota che rimane dopo lo scioglimento del regime matrimoniale fa parte dell'asse successorio e poi lì entrano in gioco quelle regole che le ho detto prima. Ed è per quello che le dico, è abbastanza complicato e quindi ha senso veramente informarsi e fare in maniera che si facciano le cose giuste o perlomeno si facciano le cose come poi si vorrebbero avere.
Sì, grazie Francesca.
Grazie a voi.
Buona
grazie.
Giornata. Patrizia, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno. Volevo sapere se la seconda moglie concorre alla successione con i figli avuti dal primo matrimonio. Alla metà.
Sì, esatto.
Sì, 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 sì. Lei ha i diritti di una moglie come della moglie prima, insomma, della prima moglie.
Esatto, ed è una di quelle regole, appunto, che potrebbe essere in certe situazioni abbastanza pesante, soprattutto se magari il secondo matrimonio è durato poco e è in concorrenza con i figli.
Ecco, i figli hanno la possibilità di dire no alla nuova moglie del papà, non diamo niente.
No, non hanno la possibilità di farlo. No,
nessuna possibilità. Bene, signora, grazie, auguri.
E col testamento, se uno ha lasciato il testamento e ha deciso diversamente?
Allora, nel
una domanda, non
sì,
sappiamo.
Sì. Allora, diciamo, praticamente, come dicevo prima, nel testamento si può anche prevedere una regola diversa, però bisogna sempre tener conto della legittima del coniuge.
Ah, sempre.
Sì, se no c'è il patto successorio, la metà della metà.
La metà come ha detto, come ha detto prima.
Sì, sì. Come ho detto
il telefono.
Prima.
Va
sì.
Bene,
grazie.
Grazie.
Prego. Buona giornata.
Grazie anche a voi.
Marco, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, vorrei chiederle, un cittadino straniero può per testamento chiedere di essere trattato secondo il diritto svizzero e non secondo il diritto del proprio Stato? E poi ancora...
Rispondiamo a questa domanda che è interessante.
Sì, lo può fare. Sì, questo meccanismo si chiama professio iuris, ovvero il cittadino straniero sceglie di sottoporre, sempre per testamento o in un patto successorio, sceglie di sottoporre la propria successione al diritto svizzero, che è il diritto del luogo di residenza o dell'ultimo domicilio.
Seconda domanda.
La seconda domanda sarebbe questa. Sempre sul testamento, può inserire una clausola nella quale tutti gli tutti i discendenti diretti e indiretti siano esclusi dal testamento.
Grazie. Allora,
grazie, ci ascolti per radio.
Allora, di principio i discendenti, siano essi figli o, in caso che questi siano premorti, i figli dei figli e quindi gli abbiatici, sono degli eredi legittimari, quindi c'è comunque una quota legittima che di principio
spetta.
Non si può escludere, esatto, spetta per forza. Esiste quella possibilità della diseredazione di cui abbiamo parlato prima, quando parliamo di contravvenzioni a obblighi familiari in maniera importante o reati commessi ai danni della persona.
Da parte dei discendenti o degli eredi del decuius è anche possibile rinunciare alla successione?
Sì, è possibile rinunciare, si può rinunciare o preventivamente in un patto successorio oppure al momento dell'apertura della successione.
Gli eredi possono contestare quanto viene stabilito in un testamento?
Sì, esiste la possibilità di contestare il testamento, ci sono due grosse possibilità. La prima è la cosiddetta azione di nullità, che praticamente trova applicazione quando gli eredi sostengono che la persona che ha fatto testamento non era in grado di fare testamento, oppure se vi sono dei vizi di forma. E magari qui pongo l'accento sul fatto che la forma è molto importante in ambito successorio, tant'è vero che il patto successorio, ad esempio, viene formulato nella forma dell'atto notarile.
Quindi azione di nullità e azione di riduzione.
Sì, e l'azione di riduzione è un'azione che uno degli eredi che ritiene essere leso nella propria legittima fa nei confronti dei coeredi.
Entro un anno.
Entrambe le azioni sono molto brevi, hanno dei termini di prescrizione molto brevi, sono entro un anno dalla conoscenza.
Ecco, la contestazione di un testamento, ad esempio, concretamente, quando avviene?
Ma molto spesso ci sono persone...
Quali sono i motivi?
Ma a volte si può contestare un testamento, ed è forse uno dei motivi che trova più spesso applicazione, quando si è del parere che la persona che ha fatto testamento non era più in grado
di scriverlo.
E allora molte
volte...
Sotto
pressione magari. O...
Più che sotto pressione, magari purtroppo anche dovuto a problemi di anzianità, di età o quant'altro, ritengono che non sono più in grado di capire la portata dell'atto che hanno sottoscritto. E quindi spesso capitano delle contestazioni, parlando della nullità di questo genere.
Patrizia, buongiorno.
Sì, buongiorno. Allora, io sono sola, non ho nessuno, non sono sposata, non ho figli, ho una casa, se io faccio il testamento posso lasciare tutto a un'associazione di pubblica utilità anche per gli animali, i miei parenti sicuramente ci sono, ma non si sono mai interessati a me, né io a loro, quindi appunto sapere, cioè i miei parenti c'entreranno qualcosa se io lascio il testamento e se non lo lascio.
Allora,
beh, questo è interessante.
Sì, è interessante.
Molto interessante. Grazie, Patrizia.
Allora,
prego, grazie.
Anzitutto, lei non mi ha detto se praticamente ci sono ancora i genitori, perché i genitori sono...
Patrizia, ci sta ascoltando?
Sì, sì, sono morti. Ecco. Mio papà nel 98, mia mamma nel 2005.
Ecco, allora praticamente non ci sono più eredi legittimari. E quindi questo cosa significa? Significa che lei può disporre liberamente di quella che è la propria successione. Lo può fare, però... deve praticamente rispettare la forma del testamento scritto, per cui deve metterlo per scritto, perché altrimenti trovano applicazione le regole del codice civile svizzero e quindi rientrano i parenti. Se si vuole fare testamento a favore di un'associazione, l'importante è sempre stabilire esattamente chi è l'associazione e in maniera che
l'ente
poi...
interessato destinatario.
Esatto. E poi ecco, forse una cosa, gli animali come tali non possono ereditare, deve ereditare l'associazione che si occupa degli animali.
Certo. Grazie Patrizia. Mario, buongiorno.
Sì, sono io.
E lei Mario, sì.
Sì. Sì. Ecco, io non so se ho capito bene, mancanza di testamento, il coniuge partecipa con la metà dell'eredità e l'altra metà va ai figli.
Sì.
Sì.
Però il coniuge non concorre anche l'altra metà con i figli. Perché ho sentito dire così, che la seconda metà viene divisa anche insieme al codice, al coniuge.
Allora, praticamente se abbiamo la successione, metà della successione va al coniuge e l'altra metà viene suddivisa fra i figli o fra i loro discendenti.
Se ci sono 100 franchi, 50 franchi vanno al coniuge
e gli altri 50
franchi diviso
il numero dei figli.
Allora il coniuge non partecipa alla seconda metà?
No. Forse prima lei ha capito che dicevamo qual era la quota legittima. Quindi
no,
dicevamo la metà della metà.
No, è che mi ha detto qualcuno che era così, adesso per quello volevo chiarire un po'.
E poi io parlo sempre di diritto svizzero, eh?
Sì,
ha seguito.
Sì,
ecco, perfetto,
sì.
Grazie Mario, buona giornata.
Grazie a voi.
Daniele, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Siamo una coppia senza figli, ma con fratelli. Come succede?
Allora, praticamente coppia... Senza figli, allora i genitori non ci sono più.
Non ci
sono più i genitori. Allora praticamente se non si fa niente, tre quarti diciamo della successione al coniuge superstite e l'altro quarto andrebbe ai fratelli.
A un quarto i fratelli?
Sì.
Però si può rinunciare a questo, si fa un testamento olografo,
certo,
si può annullare.
Certo, proprio perché i fratelli non sono eredi legittimari, si possono anche escludere.
Però
a volere si potrebbero inserire anche altre persone addirittura.
Però si possono escludere i fratelli?
Sì, i fratelli si possono escludere.
Ok, la ringrazio.
Grazie Daniele. Vi ringrazio tutti perché siete molto precisi nelle domande e questo ci facilita molto il compito. Abbiamo Renato, poi Fabio. Renato, buongiorno.
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 Io volevo chiedere, volevo fare una domanda al contrario. Io prima avevo papà alla casa per anziani per molti anni e l'ho sempre sostenuto io. Adesso c'è anche la mamma e la sto sostenendo io la quota di partecipazione che bisogna pagare perché da solo non ce la farebbe. Ma purtroppo c'è una sorella che non ne vuole assolutamente saperne. Com'è che mi devo comportare in questi casi?
Se non vuole saperne la sorella di mantenere i genitori?
Sì, non vuol sapere di mantenere la mamma, diciamo, attualmente. A me praticamente costa, però lei dice, arrangiati, io non voglio saperne. Lei abita in Italia, purtroppo, e io devo arrangiarmi.
Ecco, allora...
una possibilità, ascolto per radio, grazie.
Sì, grazie. Sì.
Allora, la prima possibilità potrebbe essere quello di chiedere alla mamma di fare un testamento dove si beneficia più lei che non la sorella, tenendo conto di questi versamenti che lei ha effettuato. Se la mamma non vuole farlo,
è
non
fattibile.
È in grado.
Andrebbero i tre quarti a lui e
si
un potrebbe, quarto di quota legittima
potrebbe.
Alla sorella, è giusto?
Diciamo, praticamente, la sorella avrebbe diritto, se sono solo loro due, a tre quarti di un mezzo. E la quota disponibile andrebbe a favore del fratello o del figlio, a dipendenza
del
di come
figlio
la
e i tre quarti dell'altra metà, quindi
sì,
l'altro quarto andrebbe
questa
ancora
sarebbe
a lui,
la prima possibilità. La seconda possibilità sarebbe quella eventualmente di poi nell'ambito della successione, se non viene fatto niente, far valere dei crediti, però lì diventa sempre molto molto difficile perché bisogna sempre dimostrarlo che è stato fatto questo versamento.
Fabio, buongiorno.
Buongiorno. Velocissimo. Io ho difficoltà a scrivere un testamento olografo perché più di un terzo di pagina A4 non riesco a scrivere. Come posso fare per usare i mezzi elettronici? Devo andare a fare vidimare da un notaio?
Allora, ci sono due possibilità. O il testamento è olografo e quindi manoscritto e quindi se lo deve veramente scrivere tutto lei, o e quindi non può farlo assolutamente scrivendolo a macchina e solo firmandolo, oppure va da un notaio e redige un cosiddetto testamento pubblico. Praticamente il testo del testamento viene redatto dal notaio e lei lo firma. Però ecco, mi raccomando, non scriva lei a macchina il testamento
o al computer
e poi lo firmi, perché lì c'è un problema di forma.
Chiaro, però se io consegno la base all'avvocato e poi si arrangia lui a formalizzarlo lui?
Sì, lui glielo prepara, però alla fine lo deve firmare lei davanti al notaio e poi nel testamento pubblico ci vogliono anche due testimoni.
Benissimo, grazie.
Nel testamento pubblico, eh?
Sì.
Grazie.
Sempre?
Sì.
Ma la differenza fra testamento pubblico e privato?
È olografo. Il testamento olografo io lo posso scrivere, lo posso mettere in una busta e viene praticamente e rimane lì e l'ho scritto io di mio pugno tutto manoscritto.
Se vado al notaio è pubblico.
Il notaio è pubblico perché lo faccio davanti al notaio.
Sì. Giovanna, buongiorno.
Sì, buongiorno. Una domanda. Se due figli hanno rinunciato all'eredità del padre in quanto aveva molti debiti, cosa succede se un fratello del padre viene a mancare e sarebbe l'erede il padre dei figli, il padre defunto, no? Praticamente questi due figli hanno diritto all'eredità che sarebbe del loro padre defunto?
Allora, è una questione di tempistica.
Non so se mi sono spiegata.
Sì, no, si è spiegata benissimo.
Io non l'ho capito, ma lei ha capito.
Io
questo
capito.
È importante.
È una questione di tempistica. Praticamente, se il padre decede per primo, in realtà la successione dello zio, perché lo zio è una successione nuova che si apre secondo le sue regole, dove praticamente non essendoci più il padre rispettivamente fratello del defunto, eventualmente i suoi figli entrano in considerazione. Se invece lo zio rispettivamente fratello è deceduto prima, i beni entrano nella massa del padre e a quel momento lì, se i figli hanno rinunciato alla successione dello zio, alla successione del padre, automaticamente anche i beni dello zio fanno oggetto della rinuncia.
Cioè, se lo zio muore dopo il padre, i figli hanno diritto?
Sì, perché è una successione nuova che si apre con delle regole nuove, sì.
Ho capito, la ringrazio.
Grazie, signora
Giovanna.
Buongiorno. Tanio Bogliermani, cos'è il certificato ereditario e come lo si ottiene? Questo è importante per tante cose.
Allora, il certificato ereditario è quel documento ufficiale che viene emesso dalla pretura che serve per poter disporre di tutti i beni del defunto. Praticamente è un documento ufficiale che dobbiamo mostrare alla banca quando andiamo a ritirare i soldi, quando vogliamo fare il trapasso degli immobili e quant'altro. Quindi praticamente noi per poter disporre dei beni abbiamo bisogno di questo documento e viene rilasciato dalla pretura sulla base di alcuni documenti ufficiali. Praticamente anzitutto gli eredi devono aver accettato l'eredità, quindi se lo si richiede prima dei 3 mesi della rinuncia bisogna mettere un'accettazione, allegare un'accettazione di eredità, ci vuole l'atto di morte, gli atti di famiglia e dopo a dipendenza se vi è stato o meno un testamento ci vuole anche la dichiarazione del notaio che non vi sono state opposizioni al rilascio al certificato ereditario.
Questo è anche importante da parte del notaio. In chiusura, in conclusione, cosa dire dopo tutte queste telefonate al nostro pubblico, riassumendo se è possibile tutto quanto abbiamo sentito?
Allora io dico di informarsi, praticamente ognuno deve veramente informarsi,
valutare la sua situazione
e valutare
personale.
Qual è la sua situazione personale, poi a dipendenza di quello può scegliere se fare o meno testamento e anche lì poi si sceglieranno le clausole più o meno.
Che tipo di testamento?
Che tipo di testamento? Per esempio il teleascoltatore che non era in grado di scriverlo manoscritto dovrebbe scegliere evidentemente la forma del testamento pubblico.
Dal notaio?
Dal notaio, sì.
Con due testimoni.
Con due testimoni, sì.
Bene, di diritto successorio abbiamo parlato oggi, di eredità e di testamenti, ma di diritto successorio credo, Tanio Bogliermani, che dovremmo riparlarne, perché è un argomento, e lo abbiamo veramente sentito oggi, che indubbiamente è trasversale, interessa ed attualità sempre a noi purtroppo, e quindi dobbiamo ritornare su questo tema che ha suscitato parecchio interesse e soprattutto direi anche molte domande precise, molto mirate.
Esatto.
Di persone che avevano un problema particolare, una domanda molto chiara e ce l'hanno esposta e abbiamo cercato di dare soddisfazione a tutti rispondendo secondo me, bene con la nostra ospite, che è l'avvocato Tania Uboldi Armani, che sicuramente ritroveremo qui nei nostri studi della Rete 1 in queste trasmissioni di consulenza. A voi tutti buona continuazione di giornata, buona continuazione di ascolto sulla Rete 1, e beh, tutti i giorni c'è la consulenza, questo lo sapete, quindi ascoltateci, c'è anche sul nostro sito della Rete 1, e da lunedì prossimo ci sarà anche la consulenza del lunedì, non sarà più giuridica e legale, ma sarà dedicata ai problemi della terza, quarta e magari anche quinta età. Buona giornata a tutti e a risentirci presto.